Meno di tre mesi dopo la rivolta di Seattle, Jovanotti salì sul palco di Sanremo e insieme a musicisti brasiliani cantò un rap in cui si rivolgeva direttamente al presidente del Consiglio italiano, Massimo D'Alema. Puntava il dito contro organismi internazionali come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale e nel ritornello lanciava un appello: cancella il debito. Jovanotti non fu il solo artista a lanciare quel messaggio. Lo stesso fecero Bob Geldof, Bono Vox e altri ancora all'interno della campagna Jubilee 2000, che approfittando del giubileo voluto dal Papa, sollevarono la questione del debito pubblico che strozzava i paesi africani e delle politiche neoliberiste che aggravavano il problema. L'Africa, in particolare, viveva così una stagione sotto i riflettori, come racconta il combognano padre Alex Zanotelli.
L'Africa ha avuto un bel momento quello lì in cui davvero era entrata finalmente nelle discussioni pubbliche. Ero già nella baraccopoli di Corococcio e vivevo lì, ma l'Africa è stata effettivamente in quel momento, ha avuto una grossa attenzione. Quali erano i presupposti perché alzasse la testa l'Africa? Penso che i presupposti fondamentali era un cambiamento radicale, cioè il problema dell'Africa è che l'Africa sta pagando questo sistema economico finanziario mondiale. Quello che noi è il nostro benessere è pagato poi dall'Africa. Oggi calcoliamo, siamo 9 miliardi di persone. Il 10% della popolazione mondiale, cioè chi sta bene, il 10% di questi 9 miliardi, consuma da solo praticamente il 90% dei beni prodotti su questo pianeta. Questo è il problema centrale, in poche parole, che che poi i paesi, soprattutto l'Africa, che viene da tutta un'immensa tragedia di colonialismo e giù di sfruttamento, si trova in una situazione in cui continua a peggiorare in questo momento e l'impoverimento dei popoli africani è sotto gli occhi di tutti oggi.
La questione del debito non riguardava solo i paesi africani. Qualche anno dopo toccherà anche all'Europa. Marco Bersani, coordinatore di Attacchi Italia.
A quel tempo il problema ovviamente era pressante per i paesi del sud del mondo, che erano letteralmente strangolati da politiche che, dietro un'idea diciamo astratta, per cui se io ti presto dei soldi tu me li devi restituire, in realtà dietro questo c'era un rapporto di potere gigantesco. Io detengo il capitale finanziario, tu ne hai bisogno, io te lo presto a condizioni sia di tassi di interesse che favoriscono me, ma anche per prestartelo ti pongo una serie di condizioni, per cui per esempio devi privatizzare tutti i sistemi sanitari, devi privatizzare i servizi pubblici, devi sottostare a una serie di vincoli. Quindi diciamo il debito si presentava come il cappio al collo dei paesi del sud del mondo. Nel tempo si è capito che può diventarlo per chiunque e infatti dopo la crisi dei subprime negli Stati Uniti 2007-2008, nel 2010-2011 la questione del debito è precipitata in Europa. Noi abbiamo sempre detto che era una trappola artificiale cominciare a dire che il debito è il problema fondamentale, che il debito paralizza l'economia e la società, è stata una costruzione ideologica fatta a tavolino. La crisi veniva presentata come un'emergenza gigantesca e come ogni volta che ci si trova di fronte a un'emergenza, a chi ci si rivolge? Ai tecnici. E quindi si smette di avere un pensiero collettivo e si comincia a dire: aiuto, c'è un problema, chiamiamo l'esperto che ce lo risolve. E lì è stata giocata la battaglia del debito pubblico sia sull'Italia, ma poi lo si è visto in maniera clamorosa sulla Grecia, esattamente per far passare le politiche liberiste senza più il consenso che precedentemente avevano. Cioè la trasformazione della favola in incubo. Pensiamo all'Italia. In Italia esattamente nel 2011 abbiamo vinto il referendum sull'acqua pubblica. Come ha risposto il modello? Il modello ha detto: ah, non siete più d'accordo con le privatizzazioni? Bene, potete pensarlo. Meglio se a casa vostra e quando siete da soli, perché quando invece siete fuori e in pubblico dovete sapere che magari privato non è bello, ma è obbligatorio e ineluttabile. Ora, se però io devo trasformare una favola in un incubo, e cioè non posso più accedere al vostro consenso perché la favola non esiste più, come faccio a farvi accettare l'incubo? Vi devo spaventare. Tutto questo per ottenere non più il consenso che so di non avere più, ma per ottenere la rassegnazione delle persone. Era un tentativo politico, anche ben riuscito sotto molti aspetti, di far credere che se il debito era alto sulla situazione andavano prese misure di emergenza. E quali erano le misure di emergenza? Ovviamente l'approfondimento delle privatizzazioni, l'approfondimento delle politiche liberiste, l'approfondimento della sottrazione dei diritti e democrazia.
Nonostante la grande mobilitazione per cancellare il debito dei paesi africani, i potenti del mondo non diedero ascolto nemmeno al Papa, e la questione non è ancora risolta, anzi.
Siamo arrivati, ho visto le ultime statistiche per l'Africa, parlano di 1.160 miliardi di dollari di debito. E questa è una delle maniere in cui strozziamo la gente, c'è nulla da fare, 1.160 miliardi di dollari di debito. Prendi il governo italiano che ha fatto partire il piano Mattei, ma il piano Mattei è una copertura per che cosa? Per lo sfruttamento. Il nostro interesse in Africa qual è? Petrolio, gas, questo è quello che ci interessa a noi, e questo vale per tutte le nazioni, Stati Uniti, l'Europa, l'Italia, davvero è qualcosa che fa spavento, praticamente noi perseguiamo una politica predatoria. Do semplicemente l'esempio più clamoroso che abbiamo, è quello del Congo. Il Congo è il paese più impoverito al mondo ed è il paese che ha le ricchezze più grandi del sottosuolo al mondo, ed è arrivata una situazione oggi che fa paura, e stiamo portando via le sue ricchezze, che sono che cosa? Il coltan, il cobalto, particolarmente il coltan per tutti i telefonini. Noi stiamo derubando in continuità l'Africa, e quindi questo è un po' lo stile, direi, di quello che io chiamerei l'Occidente, e per cui del debito non abbiamo risolto assolutamente nulla, non facciamo altro che incrementarlo. I paesi poi africani, che potevano forse pagarlo se avessero le mani sui beni come il Congo, se avesse il governo del Congo di Kinshasa, avesse lui le mani sul coltan, cavolo, se ci pagherebbe i debiti, ma in questa maniera facciamo altro che portare via i beni dall'Africa, e in più l'Africa è sempre più indebitata.
Le ricette neoliberiste venivano imposte a ogni latitudine e progressivamente si stavano mangiando tutti i beni comuni del mondo, costringendo i cittadini a cominciare a pagare ciò a cui prima avevano diritto.
Il modello capitalistico, per poter sopravvivere, ha dovuto invadere anche tutti quei settori che prima facevano parte di un compromesso sociale, no? Quello che è avvenuto nei 30 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, in particolare in Europa. Il modello capitalistico ha continuato ad esistere, ma in parte per le grandi lotte che ci sono state, in parte per motivi geopolitici, in Europa si era creato una sorta di compromesso sociale per cui da una parte c'era il modello capitalistico, dall'altra c'erano una serie di diritti garantiti, una serie di servizi pubblici creati per esattamente rendere garanzia di quei diritti. Bene, da quel momento è esattamente quel settore che diventa il target del modello capitalistico, cioè il modello capitalistico ha bisogno che non ci siano più settori tra virgolette neutri, e che quindi non ci siano più servizi pubblici gratuiti, non ci siano più diritti a prescindere, ma quello diventa un terreno di battaglia. E infatti da lì il modello capitalistico ha cominciato a inserirsi dentro la privatizzazione dei beni comuni, pensiamo all'energia, pensiamo ovviamente all'acqua, pensiamo al territorio. E su questo c'è anche un interessante studio fatto nel 2011 dalla Deutsche Bank, che si chiama Guadagni, Concorrenza, Crescita, in cui dice cosa avrebbero dovuto fare Francia, Spagna, Portogallo, Italia e Grecia per rispondere alla crisi del debito pubblico. A parte che sarebbe come chiedere a Dracula cosa facciamo delle donazioni di sangue, perché la Deutsche Bank era uno dei soggetti che ha provocato la crisi finanziaria, e poi spiega cosa dovremmo fare noi per uscirne. Dice questo: in Italia esiste un'enorme ricchezza pubblica, si chiama territorio, si chiamano servizi pubblici, pubblici si chiama patrimonio pubblico. E qual è la ricetta che propone? Ovviamente la progressiva privatizzazione di tutta questa ricchezza collettiva. E tra l'altro specifica, questa ricchezza collettiva è in particolare in mano agli enti locali, cioè ai comuni e alle comunità territoriali. E guarda caso il patto di stabilità, cioè i vincoli finanziari applicati dall'Unione Europea dentro i paesi, in Italia sono stati scaricati esattamente soprattutto sui comuni. Qual era l'obiettivo? Mettere sul mercato quello che prima era fuori mercato. Se io dico che la salute non è più un diritto ma un bene economico, certo ci sarà una parte della popolazione, come infatti sta succedendo, che non accederà più alle cure, ma chi se lo può permettere pagherà per poterlo fare. Se io dico che l'acqua non è più un bene comune ma un bene economico, ho addirittura fatto bingo, perché per far comprare automobili o iPhone io devo spendere miliardi di pubblicità. Non ho nessun bisogno di spendere miliardi in pubblicità per far consumare acqua alle persone. Le persone sono semplicemente necessitate a farlo tutti i giorni e per sempre. Se quell'acqua è mia, io ho quindi un business garantito nel tempo. Oggi noi siamo dentro un sistema capitalistico che è pervasivo, cioè che non lascia spazi fuori di sé e dove tutto deve diventare o può esistere solo se diventa valore finanziario.
La voracità del neoliberismo non risparmiava nessun ambito della vita e proprio a metà degli anni 90 iniziò ad attaccare frontalmente i diritti del lavoro. Sentiamo Federico Martelloni, docente di diritto del lavoro all'Università di Bologna.
Nel corso degli anni 90 succedono almeno due o tre cose molto rilevanti dal punto di vista del mercato del lavoro. Il primo elemento è la globalizzazione economica, il che determina un effetto molto rilevante perché smettono di avere gran senso le politiche che fanno perno sulla domanda aggregata. Se nel fordismo ogni salario era un costo per un imprenditore, ma era anche capacità di consumo, questo tema viene meno con la globalizzazione economica perché si può tranquillamente vendere su mercati integrati all'estero senza preoccuparsi di un sostegno alla domanda, e questo fa saltare un paradigma socio-economico. Al tempo stesso è del 97 il pacchetto Treu, che introduce per la prima volta il lavoro temporaneo tramite agenzia, più comunemente noto come lavoro interinale, rompendo il dogma della coincidenza tra chi utilizza, dirige e organizza il lavoro altrui e chi ne assume anche la responsabilità. Un dogma fisso nell'ordinamento italiano sin dalla legge 1369 del 60, quella contro l'interposizione di manodopera, che poi sarà abrogata nel 2003 dalla cosiddetta legge Biagi. In terzo luogo, quello che accade è l'eclissi di un grande protagonista del Novecento operaio, e cioè il popolo dalle tute blu e le mani callose. Tanto che quando le tute bianche scelsero di utilizzare la tuta bianca, quella fu anche una metafora di ragionamenti rispetto alle trasformazioni del mondo del lavoro. Il bianco è il colore che viene fuori sul disco cromatico quando girano rapidamente tutti i colori, e in qualche modo era una metafora della moltitudine al lavoro, della pluralità di figure non più omogenee, non più simili al grande protagonista della scena fordista, l'operaio massa, l'operaio in tuta blu che dir si voglia, ma una pluralità di figure talvolta occupate con contratti di lavoro subordinato, tal'altra occupate con rapporti di lavoro autonomo, più o meno genuino, più o meno fasullo. Era noto in Italia l'anomalia del mondo delle collaborazioni coordinate e continuative senza paragoni in altri ordinamenti giuridici, quindi delle figure che erano dei sostituti commerciali del lavoro dipendente, sgravato però quanto all'impresa dei costi economici e normativi del lavoro subordinato. E in questo paradigma comincia a avviarsi una battaglia contro la precarietà del lavoro, contro le figure, diciamo, a scadenza, precarie, semiautonome, parasubordinate, per un verso, e per l'altro la battaglia per il reddito sganciato dal lavoro, non misura contro l'esclusione sociale, sociale, ma retribuzione egualitaria e generalizzata dell'apporto che ciascuna e ciascuno di noi nel post-fordismo conferisce alla produzione, non solo nel tempo di lavoro, in quello qualificato come tempo di lavoro, ma anche durante altre poste di tempo che eravamo abituati un tempo a considerare tempo libero e che invece nel 2001 pensavamo fosse intelligenza, relazioni, abilità messe al lavoro per la valorizzazione del capitale. Ciò che oggi risulta persino intuitivo se uno pensa all'intelligenza artificiale e al modo in cui tutte e tutti noi la addestriamo.
L'obiettivo della distruzione dei diritti del lavoro rispondeva a una logica di atomizzazione per impedire che la classe lavoratrice si riconoscesse e lottasse compatta. Se chi fa lo stesso lavoro ha contratti diversi, retribuzioni diverse o datori di lavoro diversi, è più difficile che possa riconoscersi nelle simili condizioni lavorative.
Se un tempo la classe operaia aveva un interesse tendenzialmente convergente, dalla fine degli anni 90 in poi si è fatta strada l'idea di un concetto di uguaglianza diverso, non più l'uguaglianza verticale, per così dire, il tentativo di accorciare la distanza tra chi comanda e chi è subordinato, ma l'idea della uguaglianza orizzontale o, per dirla in termini più pop, della cosiddetta competizione tra insider e outsider. Si è in quella stagione diffusa una teoria, anzi un teorema strampalato indecente, alla cui stregua, per consentire l'accesso nel mondo del lavoro ai non garantiti, si dovessero comprimere, dimezzare o ridurre i diritti dei cosiddetti garantiti. Quindi c'è stato un paradigma sostanzialmente di competizione o di guerra tra poveri. Penso che è stato a Genova che abbiamo cominciato a dire che bisognava disertare le guerre tra poveri.
Anche sul tema del lavoro, il movimento No Global aveva una sua proposta. Una proposta che, elaborando quelle di movimenti precedenti, come quello del 1977, prevedeva il reddito di base universale e incondizionato come strumento di riscatto sociale.
L'aspetto rivendicativo più interessante di quella stagione, a mio giudizio, è stata la scelta di reclamare reddito, perché è stata, una grande rivendicazione poi eclissata, è venuta fuori molti anni dopo per bocca, di un movimento formalmente non politicizzato o che mirava a superare, la dicotomia destra-sinistra, mi riferisco al Movimento 5 Stelle. E invece la rivendicazione di un reddito sganciato dal lavoro fu patrimonio del movimento dei movimenti. Era quella la parola d'ordine con la quale prima di Genova partimmo per Nizza, quando nel dicembre del 2000 si approvava la Carta Europea dei Diritti Fondamentali, e fu una rivendicazione che portammo anche a Genova, per cui la scelta non era soltanto quella di combattere contro la precarietà, ma anche di reclamare un reddito sganciato dal lavoro, come avevano detto alcuni intellettuali 6 anni prima nel famoso appello dei 35 della metà degli anni 90. Del resto, alla vigilia di Genova era stato pubblicato un libro molto importante, un libro che si intitolava Lessico postfordista, e l'idea che venisse fuori un lessico era un modo di raccontare il fatto che il mondo nuovo aveva bisogno di una nuova grammatica.
All'interno del movimento, l'associazione transnazionale Attacca in particolare pose l'accento sulla necessità di disarmare i mercati. Marco Bersani.
Qual è stato il contributo di Attac ai movimenti sociali? È stato esattamente quello di porre l'accento su questa idea del disarmare i mercati, cioè stava avvenendo una profonda trasformazione del modello capitalistico nel senso della finanziarizzazione. Occorreva mettere al centro delle battaglie, o comunque all'interno, delle piattaforme dei movimenti sociali, la battaglia contro la libertà di movimento dei capitali finanziari, la battaglia per il controllo democratico politico della finanza alla battaglia per la riappropriazione sociale della ricchezza collettiva e quindi banche pubbliche, eccetera, eccetera. Possiamo dire oggi che quella intuizione era un'intuizione corretta, perché oggi a maggior ragione i grandi interessi finanziari, attraverso politiche tra l'altro di accentramento senza precedenti, sostanzialmente oggi pochi grandi fondi finanziari controllano tutta l'economia. Solo per fare anche qui un esempio, tre fondi finanziari, BlackRock, Vanguard e State Street, stanno dentro il capitale sociale della cosiddetta old economy, cioè di tutte le industrie energetiche fossili, stanno dentro il capitale sociale di tutte le più grandi industrie della new economy, quindi light tech, l'intelligenza artificiale, e stanno dentro il capitale sociale delle industrie degli armamenti. Quindi il peso della finanza continua a essere preponderante rispetto, per esempio, alle cosiddette sedi formali democratiche.
Tra le proposte più celebri di quella stagione c'è senza dubbio la Tobin Tax, uno strumento che si poneva l'obiettivo di porre un freno alla speculazione finanziaria.
Era la richiesta di tassare tutte le transazioni valutarie, quindi tutti i movimenti bancari, con una piccolissima aliquota che però avrebbe avuto effetti importanti. Il primo di questi era il totale tracciamento di tutte le transazioni valutarie, quindi la possibilità di poterle controllare. Secondo, la drastica riduzione della speculazione finanziaria, perché un conto è la persona, il cittadino o la cittadina normale che fa una transazione valutaria due volte all'anno, un conto invece è la speculazione finanziaria che fa migliaia di transazioni valutarie nell'arco di un minuto. Se ciascuna di queste è tassata anche con una piccolissima aliquota, è chiaro che per chi vive di speculazione finanziaria questo diventa un freno importante. E in più tutto questo avrebbe prodotto un gettito che nella nostra proposta di legge doveva essere indirizzato ovviamente a politiche sociali e politiche ambientali. Qual era il significato profondo? Provare a far capire, a far diventare consapevolezza diffusa il fatto che l'unica globalizzazione veramente avvenuta era la libertà di movimento dei capitali finanziari, che erano gli unici liberi e tutt'oggi sono gli unici liberi di attraversare il pianeta alla ricerca delle migliori condizioni per loro, e quindi far capire che il tema della finanza doveva entrare nella filiera delle lotte, delle rivendicazioni e anche della costruzione di un altro mondo possibile. Quella proposta di legge poi è finita in Parlamento, tra l'altro su quella poi è nata invece una proposta europea, ovviamente non ha ottenuto il risultato che noi speravamo, però ancora oggi è in discussione dentro il Parlamento europeo una possibile proposta di tassazione delle transazioni finanziarie. Ma il tema è stato importante perché ha permesso di porre il focus su dove stavano andando le trasformazioni del capitalismo, cioè esattamente sulla questione della finanza.
Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella, con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta Continua.